Ci siamo, buongiorno, benvenuti. Eccoci qua in diretta in Radiovisione, come facciamo tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, con Mattino On Air. Naturalmente siamo pronti per farvi conoscere anche oggi degli ospiti. Il mercoledì ormai da diverso tempo c'è l'approfondimento socio-sanitario con gli amici di Nell'Attesa. Già la scorsa settimana avevamo presentato questa parentesi di mercoledì. Tra poco vi presento questo grande medico amico di Mattino Nair in precedenza di altri format che ho condotto io. Saluto la radio che questa mattina vede sia Danny, che deve presentare anche un altro amico della famiglia, che è molto importante. Danny, buongiorno.
Ecco. La famiglia allargata.
Incredibile.
Chi è questo? Allora, quest'uomo? Questa persona qui,
sì.
Vieni,
vabbè,
Marco,
però
dico, facciamolo vedere. No,
sì,
facciamolo vedere. Si chiama Marco.
Ma chi ci sta in regia? Se tu
e allora,
tutti e due siete là.
Ci sta lui.
Bene. Marco, ti saluto. Ciao caro. Ciao, va bene.
Va bene.
Ecco, adesso l'ho spinto.
L'ho spinto.
Ah, ragazzi.
Okay.
Ti conosco troppo bene. Salutiamo il nostro Ameli che sta curando la parte tecnica e la regia centrale, quella televisiva. Luigi Vitale, che è ormai immancabile, questa squadra incredibile. E vi ricordiamo in tempo reale che potete interagire con noi, i numeri sono in sovraimpressione, li manterremo sempre perché dovete farvi sentire qualora lo vogliate. Se ci sono problemi legati al traffico, ci sono problemi, segnalazioni, volete parlare con i nostri medici, 091 843 4324, WhatsApp 393 914 9944. Saluto, bentornato a un bravissimo urologo, non lo dico io, lo dicono tanti, e insomma è veramente un grande professionista, Emilio Italiano, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno Vincenzo, è sempre un piacere ritornare qua, questa volta non sono col microfonino piccolo ma con queste cuffiette, mi abituerò
anche a
questo.
Sei molto speaker.
Sì, purtroppo diciamo l'estetista non è venuta a farmi il ritocchino per le borse di prima mattina, ma va bene.
Allora, tra l'altro tu giri molto l'Italia, perché non stai solamente fermo a Palermo, giri per vari meeting, congressi, iniziative ministeriali.
Ma un medico non può mai fermarsi, al di là dell'obbligo dell'ECM, dell'educazione medica continua, dobbiamo sempre aggiornarci. Tra poco c'è il congresso nazionale, sarà a Venezia da questo sabato, quindi al martedì successivo. Ci saranno tutte le novità in assoluto nel mondo urologico, che oggi è governato dagli interventi con la robotica. Come sai, in Sicilia siamo gli unici ad avere il robot Da Vinci per la prostatectomia radicale, per le nefrectomie, per tutti gli interventi urologici maggiori. Lo utilizziamo con grande successo e grande cassa di risonanza.
Stiamo vedendo il sito Nell'Attesa, dove poi viene postata anche l'uscita settimanale. Lo ricordiamo per chi ci segue per la prima volta e ovviamente si è perso un bel po' di puntate che noi abbiamo fatto sempre con te. Noi ci occupiamo di alcune patologie ben precisi che hanno a che fare con l'apparato
urologico e andrologico.
Ecco.
In ambito dell'andrologia, che come sai è una grande parte in realtà del mondo urologico, di cui mi occupo ormai da diversi anni, in questo numero di Nell'Attesa ci sono due articoli. Uno riguarda la correlazione del diabete giovanile e della disfunzione erettile. Nasce da un recente lavoro pubblicato dalla Scuola Napoletana. La Scuola Napoletana ha avuto sempre i presidenti della Società Italiana di Andrologia. Io per questo triennio, dal 2016 al 2019, sono coordinatore regionale. Ha pubblicato, dicevo, questo lavoro su pazienti giovani con il diabete e l'incidenza che avevano della disfunzione erettiva, che è maggiore ovviamente rispetto al resto della popolazione. Il lavoro termina, diciamo, con così una associazione tra quelle che sono le refluenze organiche che il diabete può dare, insieme con meccanismi di tipo psicologico che inevitabilmente si intrecciano in quelle che sono le disfunzioni sessuali maschili più prevalenti, eiaculazione precoce e disfunzione erettile.
Ecco, a parte che veniamo da un periodo, in queste settimane si è parlato moltissimo di Fertility Day.
Fertility Day e
ci saranno quelli che in questo momento a casa magari non sono d'accordo, perché poi ha spaccato un po' l'Italia anche il modo di comunicazione da parte della Lorenzin, che è il ministro della salute, per tutti quelli che insomma.
Beh, la Lorenzin si è sfortunatamente per lei accompagnata da diciamo ideatori della comunicazione non proprio brillanti. Sì. Per cui
che è successo? Emilio, dobbiamo rifare un po' il passo indietro. Mm. È una giornata di sensibilizzazione, di comunicazione, di sensibilizzazione molto importante, è stata fraintesa secondo me da parte di molti.
Il messaggio che deve passare, cioè l'attenzione a quello che è la necessità che le coppie decidano di procreare non troppo tardi nella loro età anagrafica, e si scontra un po' con la realtà sociale, che è quella che i giovani sono senza lavoro, e quindi mettere al mondo figli senza avere la certezza e la sicurezza economica è qualcosa di un messaggio diciamo poco gestibile, e questo un po' è stato diciamo l'autogol della campagna. Ma la campagna in sé aveva la necessità di attenzionare quelle che possono essere le visite di prevenzione sia per la donna in senso ginecologico sia per l'uomo in senso andrologico, che possono permettere di migliorare quelli che saranno ecco diciamo i risultati di bimbo per gravidanze naturali o per bimbo in braccio per le tecniche di fecondazione assistita. Come sai, dico, sono stato ospite da te diverse volte per parlare un po' di quello che è stato il primo centro pubblico.
Come no? Anche lì c'è molta polemica.
C'è stata molta
gente in rete attraverso i social che chiede informazioni quando vede i post sono quelli che su Facebook si mettono, chiedono quanto costa, quanto non costa, si informano, perché c'è molta disinformazione o comunque voglia di andare avanti, crearsi una famiglia, e ragazzi, le coppie cercano di capire come muoversi.
E le coppie hanno assolutamente ragione, l'esigenza di creare un centro pubblico io l'ho avuto 4 anni fa, sì, quando nel tavolo tecnico assessoriale ho avuto la fortuna di spingere la creazione del centro di Villa Sofia Cervello. Ha avuto delle soste poco brillanti, sì, legate a motivazioni che poco hanno di etico e di deontologico. Siamo ripartiti con i ritardi purtroppo che la pubblica amministrazione ha, che sono quelli che se dobbiamo comprare anche uno spillo, una siringa, dobbiamo passare da gare, quello che non c'è invece nelle strutture private. Adesso siamo realmente pronti, abbiamo oltre 200 coppie già pronte, studiate.
200 coppie?
Che affluiscono con il ticket fondamentalmente nel centro pubblico di Villa Sofia Cervello. Sono coppie già studiate sia da un punto di vista ginecologico che andrologico, che non perché sono io l'andrologo del centro, ma fondamentalmente perché studiare il maschio determina un enorme successo su quello che è la pregnancy rate, cioè il bimbo in braccio, che è il risultato che i centri di procreazione medicalmente assistiti debbono avere, non il numero dei cicli, perché se ne possono fare 10.000, ma avere 2 bambini.
Allora, andiamoci con ordine, perché qua siamo in tempo reale e gli ascoltatori, i telespettatori guardano e subito vogliono parlare col medico. La funzione del mercoledì mattina deve essere questa, quindi utilizzando il numero WhatsApp 393-914-9944 ti chiedono dove possiamo trovare per avere un consulto e il tutto cosa costa. Parliamo ovviamente sempre di situazione pubblica.
Naturalmente, ecco, parliamo di situazione pubblica. Per la parte ginecologica c'è un ambulatorio delle infertilità che è al Cervello, all'ospedale Cervello. Per lo studio del maschio c'è l'ambulatorio di andrologia, che in realtà è attivo già dal 1996, che ormai diciamo negli ultimi 2 anni studia prevalentemente come migliorare l'outcome, diciamo lo studio finale, la parte finale del maschio nella fertilità. È bellissimo bellissimo vedere come molte coppie che erano in lista, diciamo, per una tecnica di fecondazione assistita, il maschio non era mai stato studiato da altri centri, e trovare una banalissima prostatite o un più frequente varicocele, trattarlo e permettere una gravidanza spontanea, permette anche di ridurre le liste di attesa, perché queste
sembrano,
coppie non hanno
guardate,
più necessità.
Sembrano piccole cose, cioè nel senso sono magari piccole problematiche che ti creano una serie poi di blocchi fisici, perché parliamo di prostatite e oggi molti giovani hanno questo genere di fastidi, e il varicocele, pensate che questo può bloccare anche psicologicamente, perché è tutto collegato
ed è importante che il maschio venga studiato. Quindi come coordinatore regionale siamo in 47 gli andrologi che lavoriamo in Sicilia. Il problema è che i ginecologi devono cercarci, se non lo fanno loro devono farlo le
quindi
coppie.
Quindi parliamo del maschio, abbiamo cervello, invece l'ambulatorio per quanto riguarda l'andrologia
a Villa Sofia,
quindi ospedali riuniti e pubblico, si fa una richiesta
di visita andrologica. La lista di attesa è estremamente corta, non oltre un mese, quando lo è aumenta il numero delle visite. La struttura pubblica deve funzionare.
Dottor Italiano, utilizzo questo così insomma sapete che è accanto a me, anche se ci conosciamo, quindi Emilio è un carissimo amico, mi dicono come mai le prostatiti hanno avuto questo trend. Cioè, prima non si parlava così tanto di prostatiti, oggi praticamente tutti quanti possiamo dire abbiamo problematiche del genere, insomma ne sento tantissimi.
E hai ragione, ed è correttissimo quello che dice l'ascoltatore, perché va di pari passo con diciamo la libertà dei costumi sessuali. Si inizia sempre prima, non si utilizzano le precauzioni dovute, che sono quelle dei profilattici, e la prostatite rientra in ogni caso tra quelle che sono le malattie a trasmissione sessuale. Può essere da germi banali, da funghi, da clamidia. Quella da clamidia è la più rischiosa, tra virgolette, nell'ambito della fertilità, perché può danneggiare sia gli spermatozoi che determinare nel contagio della partner delle infezioni che possono portare a chiusura delle tube uterine. Identificarla per tempo e risolverla con una terapia di coppia è essenziale, ecco, per la futura fertilità del maschio.
Bravo.
E della coppia.
Ovviamente ci sono anche gli stili di vita, quindi l'alimentazione, la vita sedentaria, il fumo e tante cose.
Fumo fa malissimo per tutto, fa male agli spermatozoi, fa male per la prostatite, gli stili di vita, fondamentalmente cercare di ridurre pepe, peperoncino. Era stata un po' criminalizzata la bicicletta, ma francamente adesso con tutti i sellini anatomici che esistono è veramente un peccato perdere un piacere, soprattutto da noi in Sicilia con il nostro tempo. Qualcuno
dice, sempre chi ci sta seguendo, allora il problema sono le donne. No, il problema non sono. Non stiamo dicendo che il problema sono le donne.
Assolutamente no. Quando vado in giro per congressi o per aggiornamenti ai medici di medicina generale, una delle prime diapositive è quella che divide le cause di infertilità di coppia per il 50% femminili, per il 50% maschili. Noi lo sappiamo, i ginecologi lo sanno, pensano che possa bastare un solo spermatozoo, ma non è assolutamente così. Curare il maschio diventa essenziale. Quello che deve passare come messaggio è che non deve essere curato l'esame seminologico se questo mostra dei segni di insofferenza, ma il maschio deve essere visitato. Sul problema dell'esame seminologico poi possiamo fare un'altra trasmissione.
Infatti,
perché
sì. No, ma invece tra poco, adesso vedremo l'oroscopo del giorno, parliamo anche di disfunzione erettile, che è un altro argomento base. Visto che dica, se tu vuoi entrare in questa discussione, io te lo sconsiglio. Anche perché, diciamo, e siamo in fascia protetta, detto da te potrebbe, capito, scatenare.
Allora, il professore ha detto, professore, il maschio va studiato, giusto?
Assolutamente sì.
E allora, professore,
professore,
se vuole, io mi offro come
cavia.
Esatto, ecco, come studio.
Io penso, guardi, io penso che non ci sia tanto da studiare, soprattutto non può aiutare nemmeno la società.
Beh, guardarlo da lì, quantomeno non è in sovrappeso, e questo già è un vantaggio, ecco. Perché anche il sovrappeso è un grosso rischio.
Però,
per
professore, guardi, la camicia nasconde i difetti.
Allora, ben mascherato.
Ma secondo lei l'altezza può influire?
L'altezza no.
Va bene, no, ma scherziamo, ma perché dobbiamo scherzare questa
si
mattina?
Si deve scherzare, il sesso non deve
ci
essere
vuole
un esame.
Autoironia,
in più.
Ma voi immaginate le coppie quando c'è un problema, che l'uomo ha un problema o ce l'ha viceversa la donna, e ci si blocca perché non c'è voglia di parlare, diventa argomento tabù, e come facciamo, la crisi. Invece no, con un consulto potete tranquillamente superare questi problemi, e se tutto va come deve andare, anche la possibilità di avere un figlio, perché è molto importante dare speranza a chi in questo momento la speranza non ce l'ha e vuole crearsi una famiglia. L'oroscopo del giorno, e poi ritorniamo in diretta con il dottor Emilio Italiano. State con noi.
Siamo di nuovo qui insieme con lo sguardo fisso al cielo per capire che cosa le stelle hanno preparato per noi in questo 12 di ottobre. Ben ritrovati. Accettate di buon grado, amici dell'Ariete, i suggerimenti dell'intuito. Toro, invece, rifiutate una proposta che non vi convince completamente. Gemelli, non tutte le questioni saranno così semplici come credete voi. Cancro, cercate di andare in fondo a un problema che vi sta assillando da un po' di tempo. Leone, giornata assai favorevole ai contatti e agli incontri. Vergine, godetevi un momento di serenità in famiglia o anche in amore. Bilancia, farete in tempo a imboccare la strada giusta. Scorpione, un sottile e ingiustificato malumore potrà disturbarvi. Sagittario, abbiate l'umiltà di chiedere il sostegno degli altri, e Capricorno, se avete problemi affettivi, parlatene chiaramente con il vostro partner. Acquario, trovate la soluzione ideale a un problema che vi sta assillando. Pesci, e qui concludiamo, valutate con obiettività le proposte che vi verranno rivolte. Quindi è tutto anche per questo 12 ottobre con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani, buona giornata a tutti voi.
Dopo l'oroscopo del giorno, bentornati, oggi è mercoledì, sono le 7:50, tra poco parleremo, poi dopo le 8, grazie per gli applausi, parleremo di pensioni, perché uno degli argomenti delle ultime settimane potrebbe esserci sta aumento delle pensioni, della minima a 14esima. Parleremo col segretario Will, che è un altro amico di Mattino Nair, che viene in studio, e poi ci collegheremo con due donne di Almaviva. Una in partenza per il tavolo tecnico al Mise, Rosalba Vella, che è rappresentante qui a Palermo di Almaviva dal punto di vista sindacale, e poi ci collegheremo con Tiziana Perrone, che invece è una lavoratrice di Almaviva di Roma che è stata licenziata. Quindi ci colleghiamo anche con Roma oggi, perché questo filone Almaviva lo dobbiamo portare avanti, e poi concluderemo con una parte dedicata a un evento culturale che c'è stato. Insomma, siamo con Emilio Italiano, parlavamo di disfunzione erettile, che è un'altra problematica, ecco lì, che affligge naturalmente l'uomo.
È una problematica che affligge l'uomo secondo l'ultimo studio epidemiologico, in oltre il 30% dei maschi dopo i 50 anni. Le cause sono il fumo. Bisogna smettere di fumare entro i 40 anni. Chi smette dopo ha comunque già un danno dell'epitelio, cioè delle arteriole che portano il sangue nei corpi cavernosi del pene. Uno stile di vita che comporti anche un'alimentazione che non porta al sovrappeso diventa anche lì essenziale. Un termine molto comune è ansia da prestazione, l'avrai sicuramente sentito, Vincenzo.
Guardi, ma scusi, colpisce, dottore, l'ho sentito, però diciamo mi faccio portavoce di tanti casi sì, di tante coppie
colpisce
che
i
proprio
giovani,
colpisce i giovani,
un giovane a 20 anni, a 25 anni non può avere un problema organico, e questo è essenziale ribadirlo. Non si può andare su farmaci per trattare la popolazione giovanile, e questo è facile purtroppo che accade, un po' perché spesso il medico impreparato non ha tempo per ascoltare il medico, ascoltare il paziente, ascoltare la coppia, vedere quali possono essere i risvolti psicologici. In ambito andrologico ci vuole molta calma, molta pazienza, molto tempo da dedicare all'uomo e alla coppia. Oggi i giovani spesso bypassano il problema, cercano delle soluzioni facili, vanno in rete, comprano farmaci.
Che il mercato... scusi, io un problema del genere, dico io in generale, vado su internet e compro che cosa? Scusi.
Ma i farmaci della famosa
pillola.
La pillola blu, per esempio, è la più conosciuta, insieme a quella gialla, continua ad essere la più venduta e la più contraffatta, ahimè. Però leggiamo anche nei giornali che molto spesso vengono intercettati dei carichi appunto di farmaci contraffatti che contengono dei dosaggi completamente alterati rispetto a quelli terapeutici, contengono anfetamine, contengono degli eccipienti che possono essere addirittura nocivi per l'organismo. Quindi il mercato della contraffazione non deve essere incoraggiato, e attenzione giovani, non dovete assolutamente comprare farmaci. Parlatene con l'andrologo.
Non parliamo solo di giovani, dottore, non parliamo, perché qua ci sono molti che arrivato a una certa età, che Dio li benedica, perché hanno grande voglia, però se uno signore di 65-70 anni si compra la pillola blu, perché avviene
sì.
E gli arriva sta pillola che all'interno può avere anche delle sostanze non controllate, quindi magari può portare anche a situazioni degenerative.
Assolutamente sì, infatti io sono un po' contro i mercati dei generici. La pillola blu, che è il sildenafil, esiste anche come generico, ci sono aziende che sono controllate in termini di qualità, altre invece che costano poco ma non sappiamo i risultati. Quindi io credo che sia sempre utile andare su farmaci di qualità anche in questo ambito,
a parte che ve lo deve prescrivere il medico,
questo è essenziale. Il farmacista non può dispensare il farmaco.
Non mi può dare la pillola blu.
Assolutamente vietato, è quasi da denunciare, perché non conosce la storia clinica di quel paziente. Hai detto un uomo di 70 anni, ha delle patologie correlate.
Certo.
Non, il farmacista non può saperle e quindi non può assolutamente dispensare il farmaco, il rischio è davvero tanto.
E naturalmente deve essere uno specialista, un andrologo, che deve valutare la situazione e dire e prescrivere la pillola blu. Qualora.
Quando è il caso di ricorrere alla pillola. Allora, perché prima ci sono appunto tutte le modifiche dello stile di vita.
Bravissimo.
E quando la pillola non basta, ci sono le terapie di secondo livello, quindi farmaci iniettivi direttamente nei corpi cavernosi del pene, ma esiste anche in crema adesso ed è anche più facile da gestire. Oppure la terapia di terzo livello, che sono le protesi peniene, le idrauliche tricomponenti.
Ma lei sta tirando fuori una serie di informazioni a me sconosciute, dottore italiano.
Ma sai, molto bello, perché poter dire che la disfunzione erettile è curabile nel 100% dei casi è una bellissima cosa, perché appunto la protesi peniena rappresenta l'ultimo step di terapia e a Villa Sofia Cervello abbiamo impiantato già di recente diversi impianti protesici.
Bene,
e continueremo
bene
a farli.
Bene, allora io chiamo la radio, ovvero chiamo Mr. Left e Mr. Right, che sono i due canali della radio.
Sì.
Giratevi tutti e due.
Giriamoci.
Ecco.
Io ho una domanda per il dottore professore.
Sì, però devi fare una domanda seria, perché non è che qua stiamo giocando.
No, è serissima,
Allora,
professore, questo problema si presenta all'età intorno ai 50 anni, giusto?
No, non solo, si può presentare anche a 25.
Perfetto, allora, andiamo nel mio caso, ok? 40 anni, non ho mai fumato, mi risponda.
E c'è il problema?
No,
problema
non ce n'è.
Temo che sia inguaribile, mi spiace.
Oh, che bello, ragazzi. Si ha una famiglia. Allora, intanto c'è un messaggio. Buongiorno a tutti. Personalmente ho avuto una brutta esperienza tempo fa. Ho fatto una visita a pagamento e mi hanno diagnosticato un varicocele. Mentre dopo mesi, con varie visite, sono stato operato per una teratoma. Per un teratoma testicolare. Risulta?
Sì, è un tumore del testicolo. Ma
comunque, il senso della mia esperienza, dico solo: facciamo attenzione, oggi posso dire che ho due belle bimbe splendide.
Ma il problema è quello, bisognerebbe vedere un po', cioè sentire soltanto questo tipo di informazione non è esaustiva per poter capire qual è stato il problema. Il varicocele è una diagnosi clinica, è assolutamente semplice da realizzare, non comanda il varicocele nella necessità di una correzione chirurgica per modo di dire, perché a Villa Sofia facciamo la sclerembolizzazione, quindi un intervento mini invasivo, ma prima di arrivare in ogni caso all'intervento il paziente fa un'ecografia un'ecografia scrotale e quindi lo studio del testicolo può individuare un tumore testicolare, che è un tumore giovanile, ancora una volta ricordiamo. Quindi questo teratoma sarebbe stato facilmente individuato, al di là che si sente nell'esame clinico obiettivo. Quindi non so il percorso di questo ascoltatore.
È stato anche fuori, ha fatto migrazione, è andato in altri istituti. Insomma.
Bisogna capire, non sempre andare fuori è la cosa corretta. Attenzione.
Abbiamo toccato leggermente la situazione prostatica, perché a me mi sta molto a cuore il fatto di fare prevenzione.
Giusto, poi ho il dito prostatico, guarda, piccolo piccolo.
È dottore però, è dottore solo alle 8 del mattino e così mi mette ansia, perché se no qua dobbiamo far rilassare i nostri teleascoltatori, che una visita prostatica veramente allunga la vita.
Ci sono barzellette su queste visite prostatiche, ma l'importante, ecco, dopo i 50 anni la visita prostatica è essenziale. Non basarsi soltanto sul PSA, che è un marcatore tumorale, ma la visita prostatica, che il dito dell'urologo riesce a individuare molto prima spesso del PSA delle irregolarità che permettono realmente, Vincenzo, di salvare la vita.
Lo so.
Individuare un tumore prostatico in quella fascia di età diventa veramente
salvavita. Non mi dica nulla. E allora, comunque, è importante, soprattutto quando ci sono casi in famiglie ereditari, fare dei controlli prima dei 50, perché non è che, lo dico a chi non ha 50 anni, non è che dovete aspettare 50 più uno per fare la visita prostatica.
Se c'è una familiarità, diciamo, ecco, i controlli vanno iniziati a 45 anni, quindi un papà, un nonno con un tumore prostatico, ecco, il figlio o il nipote, ecco, deve iniziare prima, 45 anni.
Bene, questi sono consigli importanti. Tra poco magari ci dà qualche altra news proprio per concludere, per salutarci, perché sono le 8 del mattino e come sempre dobbiamo sentire il GR Med con le notizie in tempo reale, con stamattina in studio Gualtiero San Filippo. Torniamo tra pochissimo con Mattino Nere, ma adesso l'ambito dedicato alle news.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Bentrovati a questo GR, buongiorno da Gualtiero San Filippo e da tutta la redazione, queste le notizie di oggi. Un regolamento di conti all'interno della stessa famiglia per il controllo delle piazze della droga. A sparare contro il pregiudicato 48enne Benedetto Moceo domenica pomeriggio nel quartiere Zene di Palermo sarebbe stato il figlio Calogero, il giovane di 20 anni che dopo aver sparato al padre aveva tentato la fuga in treno verso Napoli, poi fermato dalla squadra mobile all'aeroporto Falcone Borsellino. Il tentato omicidio sarebbe la conseguenza di una lite tra padre e figlio appartenenti a bande rivali per la gestione dello spaccio di droga. Restano gravissime le condizioni di Umberto Geraci, il ragazzo di 22 anni, vittima insieme alla sua fidanzata Jessica Modica di un'esplosione provocata da una molotov lanciata all'interno di un casolare nella zona di Ciaculli a Palermo. Secondo il racconto di Jessica, il giovane le avrebbe fatto scudo proteggendola dalle schegge metalliche provocate dall'esplosione o della molotov stessa o di un ordigno rudimentale. Proseguono le indagini della polizia per identificare il responsabile del gesto. Un'intercettazione che è arrivata sul tavolo del procuratore di Palermo Francesco Lovoi, poi sul tavolo del PM di Caltanissetta e infine al Consiglio Superiore della Magistratura. Come scrive Live Sicilia, un uomo di Cosa Nostra, non un capo dell'organizzazione ma vicino ai vertici di un importante clan palermitano, rimprovera la moglie in macchina: non voleva che la figlia andasse al TC2 perché è uno dei luoghi frequentati dal pubblico ministero Antonino Di Matteo. Aveva paura perché, come dice nell'intercettazione, lo devono ammazzare, per cui adesso c'è un'ipotesi trasferimento a Roma per il PM. Movimento 5 Stelle sempre più nel caos a Palermo dopo il caso delle firme false per le amministrative 2012. La procura, ancora prima del servizio trasmesso dalle Iene, ha riaperto il fascicolo e mentre Grillo dice siamo noi la parte lesa, vogliamo chiarezza, il procuratore Francesco Lovoi con una nota precisa che non è volontà della procura fare assist politici e che è opportuno che gli uffici giudiziari vengano lasciati fuori dalle polemiche politiche. E nel frattempo tutti i preparativi per le comunali del Movimento 5 Stelle sono in stand-by. Quest'oggi vertice al Ministero dello Sviluppo Economico per discutere della crisi della società e dei lavoratori di Almaviva Contact, il colosso di call center che ha aperto le procedure di licenziamento per 2511 operatori a Roma e a Napoli, ha annunciato la chiusura dei due siti e deciso di trasferire 300 lavoratori dalla Sicilia alla Calabria. Il tempo stringe anche a Palermo, dove dal 24 ottobre scattano i primi trasferimenti. Buone notizie invece per quanto riguarda i dipendenti del Teatro Biondo di Palermo. Scongiurato infatti il rischio licenziamento per 45 lavoratori del teatro dopo l'incontro tra sindacati e amministrazione comunale. Inoltre potrebbe durare meno di 6 mesi la cassa integrazione già avviata per 12 dei 45 dipendenti. Il sindaco Orlando, riferiscono i sindacalisti, ha assicurato di voler mettere in atto tutti gli strumenti possibili per favorare il Biondo verso lo status di teatro nazionale. Per rafforzare il teatro il sindaco ha indicato l'utilizzo del Monte Vergini come spazio satellite, oltre che come sede della Scuola dei Mestieri. Adesso la viabilità via Tommaso Natale nel tratto tra via Costantino e via Savarese, possibili rallentamenti causa lavori di scavo, e per lo stesso motivo traffico anche in via Messina Marina e Corso dei Mille, traffico congestionato sull'A29 in direzione Palermo, dove pensate la velocità media è 14 km/h. Il meteo: al mattino nuvolosità variabile con tendenza a schiarite, possibili piogge deboli nel nord-est della regione, temperature minime stazionarie. Nel pomeriggio cielo in prevalenza poco nuvoloso, massime con poche variazioni, venti da ovest in prevalenza moderati. E questa era l'ultima notizia di questa edizione del GR Med. Ci sentiamo e vediamo alle 8:30.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Mattino on air, in diretta ancora pochi secondi con il nostro primo ospite che fa parte della parte mercoledì mattina 7:30 insieme a Nell'Attesa, approfondimento sociosanitario. Abbiamo subito un collegamento telefonico, io intanto saluterei Emilio Italiano. Grazie,
grazie
dottore
Vincenzo,
Italiano,
ci vediamo. A te.
È per lui, allora rimani in tempo
rimango
reale.
Ancora.
Eh sì, arrivano telefonate in tempo per i nostri ospiti. Pronto?
Pronto?
Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Ecco, se come io sento la televisione, sento il ritorno, quindi se lei...
Pronto,
mi sente? Abbassi un attimino la televisione e mi sente dal telefono. Con chi parliamo?
Io sono Maria Pia.
Maria Pia, buongiorno. Allora, lei...
Sì, la voce fonica, sono raffreddata.
Non c'è problema. Lei, signora Maria Pia, voleva fare una domanda al nostro ospite?
Sì, si trattava di mio marito. Appunto, siccome ero interessata stamattina pigiando, ho sentito lei, professore, buongiorno.
Buongiorno, signora Maria Pia.
Volevo sapere, appunto, ero interessata di prendere dell'informazione su di lei, dove mi potevo io informare su di lei.
Sì, io lavoro.
Andarla a trovare.
Certo, io lavoro all'ospedale, all'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello, quindi con una richiesta del suo medico curante. Di visita andrologica incontrerà senz'altro me.
Sì.
D'accordo, quindi
va bene. Guardi, io...
grazie. Un'ultima informazione.
Sì, mi dica.
I tempi sono lunghi, di solito queste visite in generale sono molto lunghe.
No, come avevo detto prima, c'è una lista di attesa intorno al mese, quindi okay. Ecco, di solito non si aspetta oltre questo tempo, no. Che le assicuro,
grazie.
Che per un centro pubblico,
grazie,
è prestissimo.
Grazie mille.
Grazie a lei, signora Maria
Pia.
Grazie,
buona giornata.
Grazie, beh, ci abbiamo fatta in tempo a rispondere ai WhatsApp, la chiamata, quindi possiamo salutare il dottor Emilio Italiano. Grazie
per essere Vincenzo, grazie a voi.
E allora intanto vediamo anche il nostro sito trmweb.it. Carolino Someli che cura la regia, con tutte le news, le edizioni anche del TG Med Flash. Poi abbiamo la possibilità di avere le sezioni dove potete scoprire tutti i servizi del telegiornale, rivedere quelli più interessanti, alcuni speciali. Insomma, questo è il nostro sito trmweb.it, che vi permetterà anche i collegamenti per quanto riguarda YouTube, dove c'è il nostro canale ufficiale che vi farà vedere le playlist anche di Mattino Nero, perché noi siamo sempre pronti per farvi vedere la puntata sul nostro canale YouTube. Adesso mette la cuffia il nostro prossimo ospite, possiamo ritornare in studio perché si parla di pensioni. Io lo so che in questo momento c'è mia nonna, mio nonno, che quando sanno che c'è Toscano, signori, si fermano, si prendono il caffettino e dicono: speriamo che mi porta buone notizie. Buongiorno al segretario regionale Will Pensionati, buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Bentornato. sta casa aspettava lei, se no qua non si può andare avanti. Allora, perché parliamo di pensioni? Perché in questo momento giornali e siti internet parlano di possibili aumenti delle pensioni minime e non solo minime, quattordicesime. Ci spieghi un po' quello che sta succedendo.
Beh, intanto voglio ringraziare lei, voglio sicuramente buone notizie, finalmente c'è veramente un'inversione di tendenza, ma voglio ringraziare soprattutto i tanti migliaia e migliaia di pensionati che ci hanno seguito in tutte le contestazioni, le proteste che abbiamo fatto, e in ultima quella del 19 maggio a Roma,
sì,
dove abbiamo riempito Piazza del Popolo, abbiamo riempito le strade d'accesso, abbiamo fatto paura alla politica.
Sì.
Perché è risaputo quella che ha fatto.
L'immagine che vediamo, perché il nostro regista ha subito messo un'immagine molto importante di un incontro a Enna.
Sì, abbiamo fatto poi un attivo regionale nostro, eccetera, eccetera. Sì. Comunque voglio ringraziare lei.
Sì.
Perché il merito di queste risposte non sono soltanto dei pensionati e di chi li guida anche, ma sono soprattutto di persone come lei.
Grazie.
Di emittente come la vostra, che ci hanno dato la possibilità di spiegare quali sono le motivazioni, quali erano i problemi che avevamo, quali continuano ad essere i problemi, e tutto quello che abbiamo fatto finalmente ha fatto invertire rotta al governo. Si è reso conto che non si poteva continuare a schierare contro un mondo di pensionati, 18 milioni di pensionati, e quindi si è finalmente aperto un tavolo e si è cominciato finalmente a parlare di merito.
Allora, tra poco, Toscano, tra poco continuiamo a parlare di merito, soprattutto entriamo nello specifico per capire cosa significa tutto ciò, perché a proposito di tavolo tecnico c'è un'amica carissima, anche lei spesso mia ospite, Rosalba Vella, buongiorno.
Buongiorno Vincenzo, buongiorno a tutti.
Ciao Rosalba, come stai?
Siamo in fibrillazione.
Allora, siccome
sarebbe una bugia, perché siamo tutti in apprensione,
ecco,
per questo tavolo importante all'intero.
A proposito, perché si parlava di tavoli tecnici, in studio c'è il segretario della UIL Pensionati, si parla di pensioni, con te parliamo di gente che ha la pensione. Continua tu.
Non ci arriverà mai.
Ecco, capito.
Ma difatti aprire il tavolo per i pensionati, si comincia a discutere di merito e guarda caso c'entrano pure i giovani. Perché una delle conquiste che abbiamo fatto, che adesso deve essere ratificato e speriamo nella prossima legge di stabilità, è che finalmente si ricongiungono tutti i contributi versati in diverse, anche se si lavora in diverse aziende, in diverse realtà. Questo ricongiungimento prima era quasi impossibile, era molto oneroso, e quindi, considerato che i giovani non c'è lavoro, e questa è la grande battaglia, sì, che continuano a fare il sindacato, non solo dei pensionati complessivamente, perché tra l'altro il sistema previdenziale si salva se c'è il lavoro,
però,
se versano i contributi.
Però
quindi
mi permetta di dire, perché qua Rosalba sta per salire a bordo di un aereo, cara Rosalba Vella, perché è una delle lavoratrici Almaviva, e qua parliamo di ragazzi che il lavoro ce l'hanno ma rischiano di non averlo più. Almaviva ormai è una telenovela che continua, adesso sono arrivate le lettere per i trasferimenti di 134, Rosalba correggimi se sbaglio, arrende
154,
che sì, sono proposte di lavoro di Almaviva per andare a lavorare a Rende, ma sotto sotto, insomma, sembrano altro ste lettere.
Sono dei trasferimenti che in realtà c'erano un licenziamento a tutti gli effetti, perché nessuno può permettersi di spostarsi dalla propria casa, dalla propria famiglia,
sì,
con stipendi di 600-700 euro.
Dove va?
Qui
ma
non
dove
si parla
va?
Nemmeno di ricongiungimento delle pensioni. Noi siamo una generazione condannata al precariato, che vede stipendi di non più di 600-700 euro al mese, e qui se riusciamo a così a vivacchiare, o comunque a sopravvivere, perché abbiamo una famiglia che ci sostiene,
certo,
spostandoci da Palermo a Rende in Calabria, non abbiamo nemmeno quello, e quindi viene meno uno che è il welfare vero, che ci tiene in piedi tutta una generazione. Non c'è un ricambio generazionale.
Abbiamo detto che tu sarai oggi al MISE, andrai al MISE, giusto?
sì, alle 3 abbiamo l'appuntamento.
Ecco, una bella delegazione palermitana, chi, insomma, ci, vi fate sentire a voce alta, giusto?
Assolutamente sì, ci faremo sentire, perché è assurdo che a meno di 4 mesi dalla sottoscrizione di un accordo che doveva metterci in sicurezza, certo, per 18 mesi, e nel frattempo il governo doveva fare qualcosa, questo qualcosa non è stato fatto. L'azienda ha preso il pretesto per cominciare a trasferire, quindi licenziare. Tra 11 giorni verranno licenziati i primi 154 lavoratori palermitani e dichiarare la chiusura totale dei 2 centri di Roma e di,
ecco,
Napoli.
Infatti più tardi, tra una decina di minuti, ci collegheremo con Roma con una lavoratrice che è stata praticamente insomma licenziata, giusto?
Sarà licenziata.
Va bene. Allora, Rosalba, noi ci aggiorniamo in questa settimana, soprattutto se ci sono situazioni eclatanti di rilievo dal tavolo tecnico di oggi pomeriggio, va bene?
Sì, grazie dell'attenzione anche per averci seguito.
No, ma continuiamo, anche se noi ce lo diciamo spesso, sembra che l'epilogo di Almaviva, per quanto speranza, siamo tutti Almaviva, noi qua stiamo facendo già tante puntate, tanti servizi, però sa, dal versante Almaviva c'è della proprietà, insomma sembra che il finale sia quasi scontato. Io lo voglio.
Brutti segnali.
Brutti segnali. Io sto lottando insieme ad altri colleghi, ci sono giornalisti, stanno facendo puntate a supporto di Almaviva. Vediamo se questa pressione funziona mediatica anche a livello nazionale, va bene?
Grazie a tutti.
Ciao, un abbraccio, in bocca al lupo.
Ciao.
Toscano, ciao. Noi siamo qua, veramente, io quando parlo di pensioni parlo, poi mi fermano alcuni amici, alcuni colleghi, coetanei miei e dicono, voi parlate di pensioni, ma noi non ci arriveremo mai. Cioè,
guarda, non c'è dubbio, guardi, il fatto dell'Almaviva, che è un dramma, il dramma attuale, perché le multinazionali, noi perché contestiamo le politiche che sta portando avanti questo governo? Perché non essendoci un progetto di politica industriale in questo paese e mettendoci nelle mani delle multinazionali, perché Almaviva chiude in Italia per andare a aprire Romania,
ovviamente,
la competizione non può essere sul salario. Per forza di cose queste, se non ci sono le garanzie, un'azienda, una multinazionale non si può insediare nel nostro paese senza garanzie assolute per i lavoratori, per gli investimenti, per l'esborso che fa il nostro governo quando si insediano. Quindi è chiaro che questa è una battaglia che seguiamo con grande attenzione, e quando diceva bene la signora che parlava prima,
una sigla sindacale comunque rappresentava
una delle cose, perché noi abbiamo sempre, senza i pensionati, che siamo l'ammortizzatore sociale di questo paese, sarebbe saltato il sistema. Lei continua a stare lì con 600 euro perché avrà il genitore, qualcuno che paga,
certo,
per lei. Quindi fare una battaglia per incrementare le pensioni dei pensionati indirettamente, naturalmente, va anche in quella direzione. E poi sappiamo noi che la battaglia vera è quella sul lavoro e sul fisco, che rimane tutta intera.
Senta, Toscano, io stamattina l'ho chiamata qua perché in questi giorni le notizie, i titoli dei giornali, pensioni, aumento delle pensioni, chi ha già 1.000 euro rientra pure, la pensione minima, la 14ª, facciamo chiarezza. Chi in questo momento ci guarda da casa, lei la farà la chiarezza. A fine anno, nei prossimi mesi, troverà una pensione più alta, la minima, per esempio?
3.500.000 di pensionati troveranno qualcosa in più rispetto a quello che hanno. Qualcosa in più che vuol dire? Che per i 2.500.000 dei 100 di pensionati che hanno la 14ª,
sì,
sono quelle pensioni. Questo è un accordo che abbiamo fatto col governo Prodi, era l'ultimo accordo, e questo finalmente un altro accordo, che
quello con Renzi.
Quello con Renzi, adesso questa parte di 2.100.000 pensionati otterranno il 30% in più rispetto, cioè prenderanno un 30% come 14ª.
Quindi lei mi sta dicendo che appena, quando è arrivata la 14ª?
Questo è dando, c'è la legge di stabilità,
sì,
e noi ci auguriamo, guarda, non può essere diversamente, guai se il governo non mantenesse l'impegno che ha assunto
col
sindacato. Quindi adesso noi ci aspettiamo sabato, se ne parla al Consiglio dei Ministri, quindi dovrebbero già varare queste
che entrerà in vigore subito.
Che entrerebbe speriamo. Ripeto, dobbiamo vedere cosa fa il governo, se mantiene e quali tempi ci darà per l'intesa è questa.
Certo, perché noi ci auguriamo che questo 30% in più della quattordicesima, giusto?
Sì, della quattordicesima attuale, loro già la prendono questa della quattordicesima.
Già prendono.
Prenderanno un 30% in più rispetto a quello che prendevano come quattordicesima.
Mi sembra
poi 1.200.000 pensionati che non avevano nulla avranno la quattordicesima mensilità. Fino a un reddito di 1.000 euro,
va bene.
E questo è pure è l'altra.
Tra poco continuiamo perché dobbiamo dare la linea alle due regie, perché abbiamo il abbiamo la classifica. Oggi c'è la Litt Italia. Danny, aiutami però, stamattina non si lavora, già sei in aria di ferie, ma siamo solamente all'inizio.
Io sono sempre in ferie.
E oggi che cosa abbiamo? Litt Italia?
Oggi abbiamo l'Italy Chart.
Eh
sì, ringraziamo Alessandro
e Valentina
che è.
Bene, allora se tu ti metti al tuo posto e siamo pronti. Scopriamo le posizioni più calde della IT Italia Italy Chart. A tra poco.
Italy Chart.
Buongiorno a tutti da Valentina Cavara, buon mercoledì 11 ottobre. È arrivato il momento di scoprire le 5 posizioni più ascoltate della Italy Chart qui su Radio Med. Iniziamo con una new entry, infatti con il suo ultimo singolo Neck si posiziona al quinto posto con 11.
Guarda quante cose eccezionali, le rose nel deserto come sui davanzali. La storia ha dato già milioni di parole, la scienza tutto sa, ma non cos'è l'amore. Guarda che miracoli hai di fronte, la vita in un hard disk, memoria d'elefante. Palazzi di città, divisi dagli accenti, e un bacio passa da diversi continenti. E poi c'è un inverno persino alle Hawaii, c'è che scappano pure gli eroi, ma due come noi non li hanno visti mai. Siamo unici, 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 anche se non lo saprà nessuno. Siamo unici, unici, unici.
E unici di Neck, il singolo estratto dall'omonimo album, al quinto posto. Al quarto posto della Italy Chart di oggi, Elisa con Bruciare per te.
Bruciare per te, bruciare per te.
Il terzo singolo di Elisa, Bruciare per te, a far conquistare il quarto posto. Terza posizione di oggi, l'inconfondibile voce del cantante dei Subsonica Samuel Romano con il suo primo singolo da solista La risposta.
Alberine, foglie, sole, un temporale, e io cerco una risposta, cerco una risposta. La strada dove ogni cosa va a finire, troverò tra le tue braccia. Alberine, foglie, sole, un temporale, io cerco una risposta, cerco una risposta.
È la risposta di Samuel Romano, il terzo posto della Italy Chart di oggi. Mentre stabile al secondo posto l'estate di John Wayne di Raffaele Gualazzi oggi.
Quello che resta adesso te lo porto a casa. Stasera ho voglia di cantare, di gridare e poi ricominciare.
L'estate di John Wayne di Raffaele Gualazzi, secondo posto della Italy Chart. Passiamo direttamente alla prima posizione di oggi. Sempre Luciano Ligabue, con la sua G come giungla, rimane in vetta alla Italy Chart.
G come giungla, la notte comunque si allunga, le regole sono saltate, le favole sono dimenticate. G come guerra, e giù tutti quanti per terra, non basta restare al riparo, chi vuol sopravvivere deve cambiare.
E G come giungla di Luciano Ligabue, il numero uno della Italy Chart di questa settimana. L'appuntamento è per domani, scopriremo insieme quali sono i 5 brani più ascoltati della Dance Chart di Radio Med. Da Valentina Cavara è tutto, ciao!
Italy Chart.
Ciao Vale, ciao Vale, Valentina che è stata brava in questa Italy Chart, ogni giorno attorno alle 8:15 la troviamo e la sentiamo con le classifiche. Siamo qua in questa mattinata, abbiamo parlato questa mattina di problemi di salute con la parentesi dedicata nell'attesa, poi adesso ci stiamo occupando di pensioni con il primo collegamento anche con Almaviva, perché oggi è una giornata molto importante. Tra poco, se riusciamo, questo collegamento con Roma, una lavoratrice romana di Almaviva, e sapete che a Roma e Napoli la situazione è veramente drammatica, ma dettagli in più su quello che succederà se Renzi mantiene i patti con i pensionati, quindi con i sindacati in generale, confederale, tutto quanto, l'aumento c'è, l'aumento sì, c'è, comunque c'è un aumento, il bonus 30% in più, c'è un movimento molto importante, l'abbiamo adesso. E allora aspetta un attimo, prima di rispondere alla mia domanda, siccome voi della Will Pensionati mi diceva che siete molto vicini a quello che sta succedendo ai lavoratori di Almaviva, abbiamo sentito una palermitana amica, Rosalba, che parte per il MISE, e io ci tenevo oggi qui in diretta dai nostri studi a sentire Tiziana Perrone. Tiziana, buongiorno.
Buongiorno anche a voi, buongiorno, grazie mille per l'opportunità di darci voce.
Tiziana, io in questo momento, tu non lo puoi vedere, sto mettendo un cartello, l'hashtag siamo tutti Almaviva, perché c'è stato un periodo qui nella nostra città in cui si parlava molto di questo hashtag siamo tutti, sì, Almaviva. Adesso mi hanno detto, vero, Vincenzo, il momento di mettere quest'hashtag, di rividenziarlo, è adesso, perché quello che sta succedendo a Palermo, trasferimenti per rende, poi la sede di Palermo che sicuramente orbita già anche in brutte acque, sicuro.
Esatto.
Roma e Napoli sono praticamente, lo dici tu, combinate come Roma in questo caso, vai Tiziana.
Roma, diciamo, siamo in chiusura, nel senso che l'azienda sta chiudendo tutta l'unità produttiva, come anche a Napoli, come hai accennato tu, quindi la situazione è molto peggio di quella di maggio, fondamentalmente, perché ci stanno proprio chiudendo, come diciamo noi, cancelli davanti agli occhi. Dice che non regge più tutte le unità produttive, certo. La nostra cara azienda ha deciso di chiuderne 200 e, come dicevi, di fare trasferimenti forzati sulla sede di Palermo, che già insomma
ecco. Ma a Roma Tiziana, per gli amici che non lo sanno, quanti lavoratori a Roma ci sono nella sede dove praticamente lavori tu?
Allora, sono circa 1.700, calcola 1.666, sono quelli
che sono patate, cioè io veramente,
esatto. Cioè, una gran parte della città, fondamentalmente.
Appunto, è una parte della città di Roma, 1.700 lavoratori. Sì. Tu da quanto tempo lavori al call center Almaviva di Roma?
Dal 2000.
Dal 2000.
Sono quasi 17 anni, quindi sono un po' cresciuta, mi sono costruita quella che è la mia vita adesso, perché comunque ho 38 anni, quindi c'ha due bambine, insomma ci siamo costruiti tutti quanti un po' una famiglia, un futuro, no?
Ma scusami, cosa vi hanno nell'eventualità, cioè qual è la controproposta, cioè anche da parte di Almaviva nei confronti dei lavoratori romani e napoletani, cioè che cosa si fa adesso?
Ma ad oggi non c'è nessuna controproposta, l'azienda dice che chiude perché non sostiene più costi,
così, e vi manda a casa
del lavoro,
e vi manda a casa.
Non può
sostenere
non
costi, e manda una come Tiziana, in questo caso sei tu in collegamento, dopo 17 anni che lavora, ha una famiglia, esatto, due bambini, li manda a casa, perché tanto Almaviva, esatto, ha fatto il suo lavoro, ha fatto quello che doveva fare.
Ha aperto la sede in Romania, quindi di conseguenza
ha aperto la sede, dicevamo, aspetta un attimo, dicevamo qua in studio c'è il segretario Will Pensionati della Sicilia, sì, che tra l'altro sta supportando anche un po' la causa Almaviva, dicevamo, adesso chiude in Italia e già apre,
esatto,
da qualche altra parte, esatto, segretario.
Ma per un motivo molto molto semplice, in Romania uno stipendio è di 300 euro mensile, come, bravo, si fa a competere? Questo paese, esatto, se non chiede garanzie, Almaviva aveva sottoscritto un accordo col sindacato e col governo che non sta mantenendo, perché queste persone che vengono, ma licenziate, di cosa parliamo? Questo è un paese che ha una disoccupazione elevatissima, soprattutto nei giovani. Non solo non c'è lavoro, ma si perde pure quello che c'è. Qua ci vuole un colpo di rene vero del governo, non si può assolutamente stare qui ad aspettare e poi sentire queste multinazionali, che tra l'altro è gravissimo perché l'accordo l'hanno firmato, c'era un minimo di garanzia per questi lavoratori. Adesso siamo impegnati chiaramente ci sono altri appuntamenti col governo, speriamo di poter, noi ce la metteremo tutto, perché veramente è una cosa che non è inaudita ed è gravissima, perché è fortunatamente
Tiziana, noi abbiamo sentito prima Rosalba, una collega di Palermo. Oggi pomeriggio tu alle 3 del pomeriggio cosa farai? Ci andrai al Mise?
Assolutamente sì, andremo al Mise, andremo a sentire quello che l'azienda e il governo hanno fondamentalmente in testa, perché poi il governo è un attore fondamentale, certo, no, di tutta questa vicenda, perché sicuramente Tripi ed Almaviva non hanno fatto un buon lavoro. Chiaro è che, come diceva il signore che stava parlando prima, non ci sono, cioè, o meglio, ci sono delle regole, il problema è che non vengono rispettate. Quindi fondamentalmente, se già ci fossero il rispetto delle norme sulla delocalizzazione, certo, sulle clausole sociali che comunque sono state inserite, probabilmente sarebbe un po' governato il problema che stiamo, certo, vivendo noi. Certo. Se non fanno rispettare le leggi il lato governo, e se le aziende smettono di fare quello che ha fatto la nostra, perché chiudere due centri produttivi, tra l'altro storici, perché comunque parliamo di Napoli e Roma, spostando il traffico nelle altre sedi esistenti, che non è colpa delle altre sedi, però vuol dire che tu tecnicamente stai spostando il traffico, quando per anni i sindacati gli hanno detto: scusa, hai delle sedi che hanno più commesse, più volumi, distribuisci, visto che comunque siamo, certo, un'azienda nazionale, il traffico in tutte le sedi, così tutti tra virgolette lavorano e si soffre meno, no, lato economico, una sede piuttosto che un'altra. Ha sempre detto l'azienda che non era possibile farlo, oggi lo fa, quindi
è vero.
C'è qualcosa un po' di, noi diciamo a volte, di schizofrenico in tutta questa storia.
C'è, senza offendere i veri diciamo schizofrenici.
Perché qua c'è.
A tavolino i grandi imprenditori e chi gestisce Almaviva ha le idee abbastanza chiare. Quindi Tiziana, io ti mando un abbraccio a tutti i colleghi romani. Abbiamo fatto questa sinergia stamattina.
Grazie
da Palermo a Roma. Ragazzi, in bocca al lupo, 1700 lavoratori. Speriamo che ci sia una ricollocazione, speriamo che ci possa essere uno spiraglio, ma speriamo che tu, cara Tiziana, dopo 17 anni non devi ritornare a casa con i bambini, con tutta la famiglia.
Speriamo un po' per tutti, e grazie veramente a Palermo, che tra l'altro siete una città fantastica.
Grazie.
Buona giornata,
ciao Tiziana. Palermo, ciao. Città fantastica, direi anche la Sicilia, una regione meravigliosa.
Certamente.
E allora, quasi per salutare il pubblico, caro poi Toscano, noi ci sentiremo durante l'arco dei mesi, perché faremo delle incursioni, sempre un occhio puntato ai pensionati. Come vogliamo salutarli? Chi è interessato nell'ambito pensioni e quindi cosa si dovrà aspettare? Perché bene ricordarlo.
Velocemente, intanto voglio ringraziare lei, perché avere uno spazio per parlare di merito in questo paese è quasi impossibile. Quindi lei mi ha dato opportunità di parlare su questi argomenti, le nostre posizioni, la nostra piattaforma. Oggi, per ritornare, lo dico molto schematicamente, cosa abbiamo ottenuto? La 14ª, lo dicevo prima, 2.100.000 per un incremento del 30% sull'attuale 14ª, gli altri avranno l'intera somma e prossimamente nel 2017, perché considerato che fanno, che adesso fanno la legge di stabilità, la fanno adesso, sicuramente nel 2017. Poi ci sono la no tax area, praticamente l'esenzione per una parte consistente di pensionati, così come i lavoratori dipendenti, perché questo è un paese dove l'equità non esiste, perché la detrazione per 8.000 euro di reddito c'era per il lavoratore dipendente, non c'era per i pensionati, l'abbiamo acquisito. Poi abbiamo la ricongiunzione finalmente dei contributi versati senza che l'interessato paghi nulla, è gratis. Poi abbiamo l'uscita in pensione per i lavori precoci, sì, lavoratori che hanno lavorato 12-18 mesi prima del 19° anno di età andranno in pensione prima con 41 anni di contributi,
sì.
Poi avremo i lavori usuranti, finalmente si parla di quello, perché la Fornero, dire che tutti si va in pensione alla stessa data, cioè è paradossale, perché uno che sale su un ponteggio, parlo un edile, non può stare, oppure uno che guida un autobus di bambini. Questo, quindi,
sì, insomma, ognuno ha un percorso lavorativo diverso.
E poi per finire, il tavolo rimane, perché questa è la prima fase. La seconda fase, parleremo finalmente di separare la previdenza dall'assistenza, perché questo l'abbiamo denunciato molto.
Ne parliamo la prossima volta, Toscano, va bene? Allora, grazie. La ringrazio. Lei rimane a Palermo oggi?
Rimango a Palermo.
Sì, ha incontri, cosa fa oggi? Scusi se glielo chiedo, ma
ce ne sono sempre, ne abbiamo fatto, lei l'ha fatto vedere poco fa uno, noi siamo impegnati quotidianamente
bene.
Che questo è il nostro dovere, lo facciamo con grande spirito di
grazie,
che ne siamo convinti, è un lavoro che serve al paese, serve a tutti noi.
Va bene, allora noi siamo pronti perché sono le 8:30 per sentire tutte le ultime notizie questa mattina, la voce e il volto che vi tengono compagnia in radiovisione è quello di Gualtiero Sanfilippo, quindi sentiamo cosa è successo nell'ultima mezz'ora nella nostra Sicilia. A tra poco.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Nuova edizione di questo GR Med, queste le notizie aggiornate alle 8:30. Un'intercettazione è finita sul tavolo del procuratore di Palermo Francesco Lovoi, poi sul tavolo dei PM di Caltanissetta e infine al Consiglio Superiore della Magistratura. Come fa sapere Live Sicilia, tratterebbe di un uomo di Cosa Nostra, non un capo dell'organizzazione, ma un uomo vicino ai vertici di un importante clan palermitano che rimprovera la moglie in macchina. Non voleva che la figlia andasse al TC2 perché uno dei luoghi frequentati dal pubblico ministero Antonino Di Matteo, aveva paura perché lo devono ammazzare, ha aggiunto per il PM, quindi ipotesi trasferimento a Roma. Un regolamento di conti a sparare contro il pregiudicato 48enne Benedetto Moceo domenica pomeriggio nel quartiere Zen di Palermo sarebbe stato proprio il figlio Calogero, il giovane di 20 anni che dopo aver sparato al padre aveva tentato la fuga ma è stato bloccato dalla squadra mobile all'aeroporto Falcone Borsellino. Il tentato omicidio sarebbe la conseguenza di una lite tra padre e figlio perché appartenenti a bande rivali e perché si occupavano della gestione dello spaccio di droghe e andavano in conflitto. Restano invece gravissime le condizioni del ragazzo di 22 anni Umberto Geraci, vittima insieme alla sua fidanzata Jessica Modica di un'esplosione provocata da una Molotov lanciata all'interno di un casolare nella zona di Ciaculli. Secondo il racconto di Jessica, il giovane le avrebbe fatto scudo proteggendola dalle schegge metalliche provocate dall'esplosione. Proseguono le indagini della polizia per identificare il responsabile del gesto. Movimento 5 Stelle sempre più nel caos a Palermo dopo il caso delle firme false per le amministrative 2012. La procura ha riaperto il fascicolo e mentre Grillo dice siamo noi la parte lesa, vogliamo chiarezza, il procuratore Francesco Lovoi con una nota precisa che non è volontà della procura fare assist politici e che è opportuno che gli uffici giudiziari vengano lasciati fuori dalle polemiche politiche. Intanto tutti i preparativi per le comunarie dei 5 Stelle sono in stand by. Buone notizie per i dipendenti del Teatro Biondo di Palermo, scongiurato infatti il rischio di licenziamento per 45 lavoratori dopo l'incontro tra sindacati e amministrazione comunale. Potrebbe durare meno di 6 mesi la cassa integrazione già avviata per 12 dei 45 dipendenti. Il sindaco Orlando ha assicurato di voler mettere in atto tutti gli strumenti possibili per far volare il Biondo verso lo status di teatro nazionale tutelando l'organico attuale. Per rafforzare il teatro il sindaco ha indicato l'utilizzo del Monte Vergini come spazio satellite. Aveva fatto diventare la sua casa una delle più raffinate gallerie d'arte di Palermo. Franca Prati purtroppo si è spenta a 67 anni e da 36 gestiva la galleria che porta il suo nome in un palazzo storico di via Quintino Sella dove aveva creato un cenacolo culturale. I funerali si svolgeranno oggi alle 10 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo in via Bentivegna. La viabilità Tommaso Natale bloccato nel tratto tra via Costantino e via Savarese per lavori di scavo, per lo stesso motivo traffico anche in corso dei Mille, via Messina Marine, traffico congestionato sulla statale Argentina 112 per lavori e sulla 29 direzione Palermo. Il meteo al mattino nuvolosità variabile con tendenza a schiarite, possibili piogge nel messinese, temperature minime stazionarie, nel pomeriggio cielo in prevalenza poco nuvoloso ma con poche variazioni, venti da ovest in prevalenza moderati. E questa era l'ultima notizia di questa edizione, ci riaggiorniamo intorno alle 9.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Siamo in diretta con Mattino Nero in questa parte finale dove tra poco vi faremo vedere anche, io vedo già qua Che bella sta faccia. Io quest'anno ero presente anche al, questo è Lando Buzzanca, ho ripreso un articolo di Palermo Today, in questo caso premio Sicilia Letteraria Lando Buzzanca a Carini. Lando Buzzanca che abbiamo visto anche come protagonista quest'anno del Festino con la direzione artistica di Lollo Franco, con l'inter, facendo questo narratore. Io ero lì, ho assistito proprio alla grande arte di Lando Buzzanca. Ne parliamo insieme a Rosario Giacchi che è qua con me. Buongiorno.
Buongiorno Vincenzo.
Allora, ho voluto, caro Rosario, partire proprio con l'immagine di Lando Buzzanca, che rappresenta un po' la Sicilia che in questi anni ha lavorato bene e poi nel tempo, qua parliamo di tanti anni di carriera, merita anche dei premi, perché Lando Buzzanca se lo merita e questa è stata una bella idea che avete avuto.
Assolutamente sì, perché fa parte della Sicilia operativa, la parte bella della nostra terra. Oggi alle cronache salta soltanto il marcio che abbiamo qua dentro, ma la nostra terra è foriera, è piena di arte, di cultura, di personaggi che meriterebbero ben più di quello che noi stessi possiamo dargli.
Tutto questo è successo in due giornate di giugno con conclusione il 25 settembre, quindi qualche settimana fa, presso l'elegante location di Villa De Rosa a Carini.
Perfetto,
è giusto?
Sì.
Quindi intanto, per chi non conoscesse, così impariamo a conoscere anche visi nuovi e fenomeni nuovi, associazioni nuove. Sicilia Letteraria nasce da una tua idea insieme a una dottoressa
Paola Mazza.
Ecco, come vi è venuta in mente?
Allora, diciamo che la dottoressa è un critico letterario,
sì, tra i più apprezzati d'Italia.
Tra i più apprezzati, perfetto. Nasce da lei, mi dà l'input per una situazione del genere, io la accolgo subito. Io nasco musicista,
sì,
quindi, e diciamo che nell'arte ci navigo bene. Ho sposato subito la causa, mi è piaciuta la situazione e abbiamo dato voce tramite il mio locale, proprio che è Villa del Rosa, su Villa Grazia di Carini. Abbiamo dato spazio, quest'anno è stata la seconda edizione di questo premio letterario, che è stato ha raggiunto l'apice veramente in maniera interessante, proprio con la presenza di Lando Buzzanca,
che è venuto lì proprio a ritirare, stato... c'era anche il figlio Massimiliano
Buzzanca, c'era il sindaco di Carini. Giovanni Monteleone,
sì.
Molto carino, anche lui presente. Anche
che ha detto Lando Buzzanca quando voi avete comunicato: senta, signor Buzzanca, lei ha vinto il premio Sicilia Letteraria, può venire a ritirarlo? Che ha detto Lando?
Devo dire, noi nel nostro piccolo lo abbiamo fatto emozionare, perché si è sentito acclamato e voluto bene da tutti quanti, perché dico,
lui si è emozionato.
Lo spessore di Lando nel mondo, dico, è notevole. Noi da buoni siciliani lo sentiamo proprio come parte, sì, la parte bella nostra, quindi è di buon auspicio per tutti quegli artisti, per tutti coloro che cercano di fare il salto di qualità e mettersi un attimino più in mostra.
Tra l'altro la dottoressa Mazza, che salutiamo, non so se sta guardando la televisione in questo momento, chissà dov'è la dottoressa, dove vive la dottoressa Mazza?
A Roma. Allora poi scende Palermo il fine settimana, ma forse in questo momento è in Spagna.
Allora i saluti arriveranno alla dottoressa Mazza. Tra l'altro, in quella circostanza del premio Sicilia Letteraria ci sono stati tirati fuori altri nomi importanti. Io saluto anche Sara Favarò,
certamente,
che è un'amica di Mattino Neir, e poi ci sono stati anche premi proprio legati anche al mondo della poesia.
Abbiamo fatto due sezioni, la sezione italiana e la sezione dialettale, quindi ci sono stati i tre primi classificati della poesia in italiano, i tre primi classificati della poesia dialettale, e poi c'era la narrativa, quindi nei tre primi proprio della narrativa.
Bene.
Sono arrivate prose da tutta la Sicilia. Tutta la Sicilia si è mossa bene, stranamente, proprio Carini, che è il posto in cui noi ci muoviamo, è stato quasi assente. Ci ha dato il piacere il sindaco, in maniera proprio facendoci sentire le istituzioni che erano con noi, però si è fermato poi tutto.
Quindi questo premio Sicilia Letteraria si svolge ogni anno nel periodo di giugno.
Sì.
Bene, così la prossima volta
noi incominciamo nel primo dell'anno,
con le selezioni.
Selezioni, a raccogliere materiale per poi arrivare a quella, alla data di giugno.
Bene, tra poco ci dice qualcosa in più anche su Sicilia Letteraria e qualche retroscena, magari anche proprio dell'evento che si è consumato a fine settembre, con la sua conclusione. Noi siamo pronti adesso a vedere cosa c'è in prima e seconda serata su TRM 13. Seguite i film, insomma, non solo, le news, l'intrattenimento, tutto quanto. Noi vi informiamo col guarda che è serata e poi videoclip e ritorniamo con questo grande musicista e con questo premio, insomma, molto importante. State con noi. Siamo ritornati in Radio Visione 91.3 in FM, ma anche su canale 13 del Digitale Terrestre. Stavo parlando con Rosario Giacchi, che è un musicista, perché abbiamo parlato di questo premio alla carriera dato all'Anno Buzzanca della Sicilia Letteraria, ma soprattutto, una volta che Rosario Giacchi è qui, mi sta facendo notare alcune cose importanti, che sono alcune produzioni cinematografiche dove lui che ha musicato, in pratica. Sì. E ce n'è una che è questo qua, fai vedere a favore, c'è Luigi che è pronto. Ci sono, no, questo qua io lo faccio vedere prima la copertina del Compa, perché questo è il primo film, Vento di Sicilia. Qualcuno dice, ma io questo Vento di Sicilia non lo conosco. Danny, tu lo conosci? Non lo conosci?
Non lo conosco.
Perfetto, è normale che non lo conosci perché non è uscito in Italia.
Allora parto.
No, ho fatto solo un'uscita ufficiale. Vabbè,
un'uscita, però è una produzione con degli attori straordinari. Il maestro Rosario Giacchi ha messo la musica con attori che purtroppo non è stato distribuito in in Italia. Ci sono, è una storia molto interessante. È una storia molto interessante.
Sì, una storia molto interessante che vede attori tipo Danny Glover, Michael Madsen, John Savage, Steven Bauer. Dico, c'è un cast oltre i nostri italiani, Gigi Burruano.
Invece ultimamente c'è un altro film che si chiama
Kidnapped in Romania.
Ecco, che... stiamo vedendo invece le immagini del trailer. Sì. In questo caso, dove ci sono anche lì le musiche di Rosario Zacchi. Capiremo se questo film arriverà.
Ma ce lo auguriamo, per ora sta uscendo all'estero. Sì. in questi giorni.
Sì, benissimo. Quindi, la storia narra?
Narra di una giornalista italiana, figlia di un magnate rumeno che va a fare un servizio in Romania. Di lì un sequestro perché scoprono le ricchezze del padre e poi si sviluppa tutta una storia. C'è un intrigo fra amore e delinquenza, diciamo, locale.
Tra l'altro cast con attori di spessore. Qua parliamo del regista Carlo Fusco.
Sì.
Che vive dove?
Vive a Roma.
Tutti a Roma. Rosario, andiamo a Roma, facciamo una puntata là, così abbiamo tutti a portata di mano. Però come dire, è bella questa cosa, perché scrivere per il cinema, chi fa il tuo lavoro, è una cosa spettacolare.
È meraviglioso.
Sì. E Carini, tu vivi a Carini?
Io vivo a Carini, sì. Lavoro e vivo a Carini.
Ecco, la Sicilia, dal punto di vista, ecco, di questa questi premi, tu dicevi Carini nemmeno quasi si è accorta.
Sì,
il sindaco ha dato questa sua disponibilità a rappresentare le istituzioni, però si può fare molto di più, perché secondo me dobbiamo valorizzare questi contesti anche di Sicilia letteraria. Perché non avviene? Sì, chiaro e sincero, diretto al pubblico che ci segue a casa, perché?
Ma sai, io me lo sono chiesto, non so darti una risposta in verità. Ti dico che noi stiamo, forse ci sono tante di quelle situazioni che sono molto false, nascono situazioni, concorsi a destra e a manca, senza nessun spessore. Dico, noi stiamo cercando di dare serietà, l'abbiamo dimostrato nella prima e nella seconda edizione, con personaggi illustri e con chi c'è alle nostre spalle, dico, che proprio nel mondo della letteratura ha un suo peso grosso. Quindi forse, diciamo, le istituzioni, Carini stesso, ci dovrebbe dare più voce, dovrebbe far sì che il nostro premio venga un attimino pubblicizzato meglio e non fatto passare in sordina in questa maniera. Noi con tutti i nostri canali pubblicitari riusciamo e cerchiamo di portare avanti.
Nell'edizione 2017 come cambierà il premio? Dacci qualche anticipazione, poi non lo so se la Mazza decide di cambiare tutto insieme a te, concordato, però prossimo anno.
Io sono riuscito in diretta a prendergli una promessa che questa terza edizione si farà. La novità potrebbe essere una novità grandissima che non posso anticipare perché ancora è in fase embrionale, e se va in porto, diciamo che diventerà un concorso a carattere nazionale, non più regionale.
Bene. Beh, allora, poi ce la comunichi, naturalmente.
Sì, non è ufficiale, quindi non posso.
Non si può. Rosario, i giovani invece che vogliono presentare poi i lavori per la selezione, cosa consigli? Scrivete cosa?
Scrivete tutto quello che viene. Noi abbiamo scoperto che il popolo siciliano, la poesia ce l'ha dentro. Basta mettere nero su bianco. E i propri sentimenti, le proprie sensazioni escono fuori, sono usciti fuori dei capolavori. Ha detto proprio della dottoressa Mazza che di questi lavori ne vede tantissimi. Sono venute fuori delle cose davvero interessanti, che forse diventerebbero banali con la firma di qualche grande quotato del settore. Ma ci danno proprio esce fuori la nostra terra, il nostro amore, la nostra speranza.
Bene, allora, siccome tra poco arriverà il momento delle news sull'ultima edizione del GR Med, entriamo un po' anche nell'ambito delle notizie a carattere nazionale. Lo facciamo spesso anche la mattina, si parla di referendum, anche noi magari faremo qualche puntatina sul referendum. Non ci ammazziamo la vita, perché francamente parliamo anche di altro, ma di referendum, visto che la data è quella del 4 di dicembre. Intanto Renzi sul referendum decidono i cittadini, non le correnti del PD, modifiche Italicum, se non si fidano votino no. Renzi ce l'ha praticamente con la minoranza del PD, c'è stato anche il consiglio direttivo, è passata come dire il pensiero renziano, invece contro c'è Bersani, D'Alema e altri della minoranza del Partito Democratico. Faremo anche noi qualche puntatina magari con dei personaggi siciliani politici che magari sono per il sì o per il no. Intanto c'è lo scontro negli Stati Uniti su WikiLeaks, col voto anticipato Hillary verso la vittoria immediata, ormai il conto alla rovescia per l'elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti. La Clinton sembra dai sondaggi in netto vantaggio rispetto a un Trump che in questo momento è impegnato in alcuni deliri suoi, e hanno tirato fuori anche delle sue dichiarazioni che avete visto hanno creato veramente molto scalpore. Uragano Matthew, 34 morti negli Stati Uniti, 18 solo in North Carolina, ma attenzione perché sta per arrivare Nicole. Danno i nomi agli uragani che fanno paura. Anche Matthew, diciamo, non si pensava una devastazione del genere, invece ha provocato tante vittime, soprattutto lo ricordiamo ad Haiti, perché molti, ma adesso non se ne parla quasi più, ma ad Haiti sono morte quasi 1000 persone. C'è un rischio colera e a Haiti speriamo che arrivino tanti aiuti da parte della comunità mondiale. Detto ciò, mettiamo subito la sigla del GR Med, perché così abbiamo tempo poi di salutarci con calma. Gualtiero San Filippo è pronto con le ultime notizie che invece arrivano dalla nostra regione. Linea al GR Med.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Bentrovati al GR Med, queste le notizie di oggi. Restano gravissime le condizioni di Umberto Geraci, il ragazzo di 22 anni vittima insieme alla sua fidanzata Jessica Modica di un'esplosione provocata da una molotov lanciata all'interno di un casolare nella zona di Ciaculli a Palermo. Secondo il racconto di Jessica, il giovane le avrebbe fatto scudo proteggendola dalle schegge metalliche. Proseguono le indagini della polizia per identificare il responsabile del gesto. Un'intercettazione è finita sul tavolo del procuratore di Palermo Francesco Lovò. Poi, come scrive Live Sicilia, un uomo di Cosa Nostra, non un capo dell'organizzazione, ma vicino ai vertici di un importante clan palermitano, rimproverava la moglie in macchina. Non voleva che la figlia andasse al TC2 perché era uno dei luoghi frequentati dal pubblico ministero Antonino Di Matteo. Aveva paura perché, aggiungeva incollerito, lo devono ammazzare. Per questo, per il PM c'è un'ipotesi trasferimento a Roma. Rifiuti, non piace all'ARS la riforma del governo e lo dimostra con oltre 100 emendamenti sul testo presentato in base ad un accordo con lo Stato dell'assessore renziana Vania Contrafatto. Una pioggia di emendamenti sulla riforma del sistema di gestione dei rifiuti in cantiere all'ARS, per il testo da oltre un mese al vaglio della Commissione Ambientale, disegno di legge che ridurrà il numero della società di comuni autorizzate a gestire il sistema, quindi niente gestione autonoma dei singoli comuni. Buone notizie invece per quanto riguarda i dirigenti del Teatro Biondo di Palermo, scongiurato infatti il rischio licenziamento per 45 lavoratori dopo l'incontro tra sindacati e amministrazione comunale. Potrebbe durare meno di 6 mesi, la cassa integrazione è già avviata per 12 dei 45 dipendenti. Il sindaco Orlando ha assicurato di voler mettere in atto tutti gli strumenti possibili per far diventare il Biondo il teatro nazionale, tutelando l'organico attuale. Adesso curiosità dal mondo della tecnologia, perché Samsung ferma la produzione e la vendita dei Galaxy Note 7. La sospensione della produzione a rischio esplosione si abbatte sui conti della Samsung e rischia di subire nel solo ultimo trimestre una perdita fino a 3 miliardi di dollari, e per chi lo aveva ordinato in Italia e in Sicilia scatta il rimborso. Torna a parlare l'ex ciclista Mario Cipollini nel corso di un'intervista all'Equipe, ha parlato delle Olimpiadi attirando su di sé le polemiche di buona parte dell'Italia e anche della Sicilia, perché ha parlato di Nibali, lo squalo dello stretto che secondo lui non ha saputo gestire la corsa quando si è trovato con Maika Henao. Sarebbe bastato offrire un po' di soldi a Henao per occuparsi di Maika e l'affare sarebbe stato fatto per $100,000. Queste frasi hanno creato ovviamente polemica. La viabilità mobilità, via Tommaso Natale nel tratto tra via Costantino e via Savarese, rallentamenti per causa lavori di scavo per lo stesso motivo in via Messina Marine e Corso dei Mille, traffico congestionato sulla statale 112 Agrigentina e sulla 29 tra Villa Abate e Palermo. Aggiornamenti per quanto riguarda il meteo: nuvole, possibili piogge nel messinese, un po' di nubi anche nel nord dell'isola, più spazi di sereno nelle altre zone, temperatura in lieve calo, venti moderati di maestrale, mari mossi. E questa era l'ultima notizia di quest'ultima edizione del GR Med. Vi rimandiamo alle 13.15 per una nuova edizione del TG Med. Grazie.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Grazie ancora una volta a Gualtiero Sanfilippo per essere stato con noi, la radio che stamattina ho, devo dire, dedicato poco tempo a voi, Frick e Frock, Right e sì. Left, sì. Chip e Cioppo.
Sì. Toti e allora, Vincenzo, visto che mi hai dedicato pochissimo sì. tempo sia a me che a Marco, sì. io ti dedico questa canzone che gli ascoltatori sia a radio
bene, no, io
volevo... possono ascoltare.
Aspetta un attimo, ti do io il via. Mi lasci non vale. Lei può cantare se vuole, eh? Lei può cantare, è libero di cantare. Poi può cantare. Perché se mi lasci non vale? Chi è che se ne vuole andare? Io o lei?
Io.
Perché tu domani
lo dico ufficialmente.
Tu domani
non ci sono.
Non ci sei. Questo è preludio a un licenziamento?
Di festa.
Beh, quindi domani c'è la persona che accanto a te, che tra l'altro a bellezza siete messi benissimo tutte e due.
Sì,
vedo che lui ti ha superato. Il fascino di Marco è incredibile. Rompe la telecamera, ma proprio la rompe a tutti sei. Ma dico, ma uno bello in radio non c'è.
Ci sei tu.
Ma quello, senza ombra di dubbio, anche se in classifica io vengo dopo San Filippo, capisci? Dopo San Filippo, dopo Vitale, c'è una classifica qua degli
certo.
uomini più
io
belli, diciamolo. Dice, tu
meglio
sei
ultimo. Dico,
sì, sì, devo dire. E lui è in panchina, figuriamoci, capisci?
Beh,
Marco, perdonami, so che sia oggi che domani non potrai comunicare con me.
No.
Ah no, hai parlato. Non devi parlare. Da contratto,
parla.
Quando arrivi, non devi parlare. Detto questo, ridatemi la linea. Che fate? Non fate. Fatto il gesto così, non l'avete visto perché sono momenti brutti della televisione italiana. Caro Rosario Giacchi, come ci salutiamo? Lei che è un artista, un musicista, un poeta, un selezionatore, un tuttologo, diciamo, come saluta il pubblico siciliano?
Ma diamo spazio alla nostra voce interiore, usciamo fuori, crediamoci in questa terra,
crediamoci.
Perché c'è del grande, siamo sicuramente dei positivi.
Siamo dei positivi. Lei adesso ritorna a Carini?
Io ritorno a
dovrebbe,
Carini.
Dovrebbe non esserci traffico.
Perché... Ma io mi auguro, perché per arrivare qua stamattina.
No, in autostrada adesso facendo il ponte di Via Belgio.
Il
direzione...
problema è il ponte di Via Belgio.
È proprio il ponte. Ma lei deve andare dentro la ZTL oggi. No,
domani no. Io fortunatamente me le evito.
Le ZTL.
Anche se sono palermitano, ormai vivo, lavoro su Carini, quindi
ecco.
Diciamo.
Pensate.
Sono
che...
tranquillo.
No. Intanto Gualtiero poi può dire: no, stai dicendo una cavolata. La gente da lunedì esce di casa alle 6 del mattino. Cioè, io esco di casa e vedo sta gente che prende la macchina ed esce. Ma anche senza motivo, vogliono andare dentro la ZTL, perché praticamente. Ci saranno dei nascondigli, perché se vi beccano la macchina dentro la ZTL, c'è cioè in sosta, e voi non avete fatto il pass, vi fanno la multa. Infatti ci sono state molte multe proprio di macchine in sosta. Bene, detto questo, quindi fate pass giornalieri, semestrali, annuali, informatevi Amat, ne torneremo a parlare. Grazie maestro, grazie Gualtiero, grazie Luigi, grazie a Frick e Frock Left and Right. Domani con la loro vogliata alle 7:30 siamo con Mattino Nero. Adesso mi bevo un bel caffè insieme a tutta la mia squadra. Che Dio vi benedica, buona giornata.
Grazie,
anche
Vincenzo, grazie a te.
Ciao caro, ciao.